Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Euro.
Eurofonica.
Eurofonica.
E benvenuti Eurofonica. Alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione e soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
Grande.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Questi erano i meganoidi con Zeta Reticoli.
Zero.
No, Zeta.
Zeta Reticoli, bene.
Allora quello noi... che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea. Parliamo appunto di spazio. Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.
E cioè quale sarebbe il ruolo dell'Unione Europea nelle cosiddette missioni scientifiche internazionali?
Partiamo da un aggettivo importante, anche se un po' generico. Bisogna capire che l'Unione Europea ha acquisito nel corso degli anni la competenza in materia di politica spaziale solamente con il Trattato di Lisbona. Però è da anni che l'Unione Europea collabora con l'ESA, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, fondata nel 1975 per coordinare i progetti spaziali di 22 paesi europei. Insomma, si tratta di un'organizzazione interamente indipendente.
E dov'è la sede?
A dire il vero ne ha molte. Partiamo per esempio da Nordvik, nei Paesi Bassi, dove si progettano la maggior parte dei veicoli spaziali. Oppure in Germania, dove a Darmstadt si controllano i satelliti in orbita e a Colonia invece si addestrano gli astronauti per le missioni future. Fino a Frascati, centro di informazione tecnologica per l'intera agenzia, dove si raccolgono, archiviano e distribuiscono i dati satellitari di osservazione della Terra ai partner dell'ESA. Questo testimonia come lo spazio sia forse il secondo ambito dove gli stati europei collaborano al meglio dopo quello economico. Quindi si arriva al paradosso che è più facile viaggiare nello spazio che percorrere l'area Schengen negli ultimi mesi. Beh, sebbene non tutti i paesi membri dell'Unione Europea fanno parte dell'ESA, non tutti i membri dell'ESA fanno parte dell'Unione Europea. Diciamo che questa agenzia ha un legame molto stretto con l'UE. Tradotto, la Commissione finanzia circa un quarto del bilancio dell'agenzia. Ovviamente parliamo dei programmi spaziali che hanno come protagonista l'Europa e quindi gli astronauti europei. Un costo importante, però, se lo paragoniamo al bilancio della NASA, diciamo, è il triplo rispetto a quello europeo.
Beh, direi che si tratta proprio di un'ottima collaborazione, quindi.
Pensa che il governo italiano nel suo semestre di presidenza ha proposto di inglobare l'ESA facendone un'agenzia UE, però molti stati hanno frenato, soprattutto quelli che non fanno parte di questa agenzia. Insomma, questo accordo richiederebbe un consenso politico che può essere molto difficile da raggiungere nel prossimo futuro. Nell'attesa, l'ESA e l'UE collaborano nelle azioni della Stazione Spaziale Internazionale.
Ci puoi fare qualche esempio?
Beh, tutti hanno visto Fazio che intervistava la nostra Samantha Cristoforetti. Lei è un'astronauta dell'ESA che è stata formata in Germania dal punto di vista tecnico e che è da poco tornata da una missione nello spazio a bordo della navicella Soyuz, ma il mio russo non è molto buono. Ma anche uno dei programmi più importanti riguarda proprio l'Italia ed è ExoMars. Si tratta di due missioni successive che verranno realizzate nel pianeta rosso. La prima missione metterà in orbita un satellite nel 2016, quindi entro quest'anno, ed effettuerà una prova della tecnologia di atterraggio. Insomma, dobbiamo arrivare lì. Poi la seconda, due anni dopo, nel 2018, depositerà un rover, cioè un meccanismo per controllare e prendere determinati dati scientifici, che con un piccolo trapano perforerà il pianeta di Marte fino a 2 metri di profondità. Non sembra tanto, ma forse è il modo migliore per scoprire se ci può essere la vita su Marte.
Beh, però, veramente interessante.
Pensa che non finisce qui, perché fino al 2020 l'Unione investirà oltre 12 miliardi di euro nei suoi programmi spaziali di punta, che per buona pace dei tolemaici si chiameranno Galileo e Copernico. Anzi, a dire il vero, Galileo esiste dal 2003 e ha un obiettivo ambizioso, cioè quello di sostituire il sistema GPS, quello che usiamo per esempio per Google Maps, che è un sistema di posizionamento globale, che però è stato inventato in ambito militare. Quindi creare un nuovo tipo di posizionamento globale civile potrebbe permetterci magari in casi di guerra di utilizzarlo comunque, ed è tutto farina del sacco europeo. Per farlo, 27 satelliti operativi più 3 di riserva stanno in questo momento orbitando nello spazio e 3 anni fa, ad agosto del 2013, è iniziata la fase di sperimentazione di questo sistema che si chiama PRS, Public Regulated Service. Insomma, si tratta di un servizio di alta precisione pensato per fornire dati di posizionamento per lo sviluppo di applicazioni sensibili. Molte industrie italiane sono coinvolte, ma anche francesi, belghe, eccetera. Il progetto Copernico invece punta a fornire entro il 2021 la capacità all'Unione Europea di agire autonomamente nel settore della sicurezza e dell'ambiente. Tradotto, queste informazioni ci servono per capire nel modo migliore possibile come affrontare le sfide dell'ambiente, come ci ha ricordato DiCaprio negli Oscar, e soprattutto riguardo la mobilità.
Sembra quasi un sogno.
A proposito di sogno, tu Rossella che cosa sognavi da piccola?
Volevo diventare un grandissimo Lupin.
Benissimo! Beh, invece se voi da piccoli ascoltatori di Eurofonica sognavate di fare gli astronauti, il Master in Istituzioni Politiche Spaziali organizzato ogni anno a Roma dalla SIOI, cioè la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, è quello che fa per voi. Magari tra le vostre colleghe può capitare di incontrare qualche figa spaziale.
Tu invece, Andrea, cosa sognavi di fare?
Io sognavo di fare il David Letterman e ancora non ho smesso.
Sognare di ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità. Eccoci che attraversiamo i girasoli bucanieri nati, andiamo via dalla realtà. Il tempo rimane.
questi erano i Baustelle con Le Rane, siete sempre su Eurofonica.
E noi ci spostiamo ancora più in là nello spazio, perché continuiamo a parlare di una delle scoperte più sensazionali degli ultimi giorni, cioè le onde gravitazionali. In realtà è una cosa che già era abbastanza conosciuta, però è stata effettivamente potuta dimostrare, è stata dimostrata. Come? Noi lo scopriremo attraverso l'intervista realizzata dal nostro fantastico Fabiano Catania a Lo Surdo, all'interno del progetto Virgo.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Fabiano Catania per Eurofonica, qui con Giovanni Lo Surdo, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso la sezione di Firenze, nonché un membro della collaborazione Virgo. È anche uno dei protagonisti della scoperta del secolo per quanto riguarda la fisica sulle onde gravitazionali. Di cosa si occupa la sua ricerca?
Dunque, io sin da quando mi sono laureato ho partecipato al progetto Virgo, cioè alla realizzazione di un grande rivelatore interferometrico per onde gravitazionali che è stato poi costruito in Toscana, a Cascina, vicino Pisa, all'inizio con i finanziamenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'Italia e del CNRS francese. In seguito poi si sono aggiunti altri partner europei, l'Olanda, l'Ungheria e la Polonia nello specifico. E quindi la mia ricerca ormai da più di 20 anni è stata sempre in questo settore e finalmente, diciamo, qualche mese fa è stata coronata da un grande successo con la scoperta, la prima rivelazione delle onde gravitazionali.
Ecco, a proposito di questa sensazionale scoperta, cosa cambia nella fisica in breve grazie alla scoperta appunto delle onde gravitazionali?
Allora, secondo me c'è un aspetto che è stato già ampiamente sottolineato, cioè che si tratta di una ulteriore conferma della relatività generale di Einstein, e questa volta si tratta di una conferma in condizioni di gravità estremamente forte. I test che avevamo finora erano in condizioni di campo più debole. Ma secondo me non questo è l'aspetto più importante. L'aspetto più importante è che stiamo mettendo a disposizione dell'uomo uno strumento, un modo completamente nuovo di osservare l'universo, perché le onde gravitazionali ci portano informazioni da eventi o zone dell'universo che sono oscuri in qualche modo, cioè che non emettono radiazione elettromagnetica e che non c'è altro modo di osservare se non attraverso l'emissione di onde gravitazionali. Quindi è un po', siamo un po' alla soglia di un'epoca nuova, è un po' come quando Galileo ha puntato per la prima volta il suo cannocchiale verso il cielo e osservando i satelliti di Giove ha cambiato il corso della storia. Noi stiamo cominciando a guardare l'universo in maniera completamente nuova e ci aspettiamo che nei prossimi decenni la nostra comprensione dell'universo stesso sarà molto ma molto più profonda.
Ecco, la scoperta è stata fatta dal cosiddetto Virgo. Di che cosa si tratta?
Allora, per essere precisi, noi dal Virgo e una delle tre grandi antenne che ci sono nel mondo, le altre due sono le americane e LIGO, e dal 2007 Virgo e LIGO lavorano come se fossero un'unica collaborazione scientifica, perché mettono insieme tutti i dati, li analizzano insieme, pubblicano insieme. Questa scoperta nello specifico, al momento di questa, quando il segnale è arrivato sulla Terra, erano accesi solo i due interferometri americani LIGO. Virgo era spento perché ancora in fase di upgrade per migliorarne la sensibilità, è quello che si chiama Advanced Virgo. E quindi si può dire che questa è una scoperta delle collaborazioni collaborazioni LIGO e Virgo insieme che ha usato gli strumenti LIGO che in quel momento erano accesi.
Intervista molto interessante, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la scoperta della quale abbiamo parlato prima è stata teorizzata da Albert Einstein nel 1916, 100 anni fa, insomma, lo spazio come un grande tappeto elastico dove la gravità fa il ruolo del pallone. Andiamoci a sentire la seconda parte di questa interessante intervista.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Il ruolo dell'Europa nel finanziamento di questo progetto?
Allora, questo progetto è stato finanziato non dall'Europa come istituzione, come Unione Europea, ma da singoli enti nazionali di paesi membri, in particolare l'Italia e la Francia che ci sono dall'inizio, ma poi, come dicevo, anche l'Olanda, l'Ungheria e la Polonia. Tuttavia questa comunità ha usufruito anche di finanziamenti europei, in particolare nell'ambito dei programmi FP6 ed FP7, che hanno consentito, per esempio, di portare avanti un design study per un rivelatore interferometrico di terza generazione che si chiamerà Einstein Telescope e che in questo progetto a questo progetto hanno partecipato anche altri paesi che non sono membri di Virgo come la Germania e il Regno Unito. Quindi diciamo ci sono prospettive perché il ruolo delle collaborazioni europee e anche il ruolo dell'Europa crescano notevolmente nel prossimo futuro nel settore della ricerca per delle onde gravitazionali.
Rimaniamo sul tema di Europa e ricerca. Da ricercatore, lei come percepisce, qual è la sua percezione del rapporto tra Unione Europea e ricerca scientifica?
Allora, io credo che l'Unione Europea sia di grandissimo stimolo per tutto il mondo della ricerca, per i programmi che ha messo in campo, i vari framework program. Credo anche che ci sia un ruolo molto rilevante che è giocato dai programmi ERC per il finanziamento di ricercatori a vario livello perché possano condurre la loro ricerca con mezzi propri e anche dei programmi di borse Marie Curie che favoriscono in modo veramente importante la mobilità dei ricercatori. Tutti questi programmi sono di grande stimolo a livello nazionale, tuttavia credo anche che per quanto riguarda il finanziamento di grandi infrastrutture l'Europa possa giocare un ruolo sempre maggiore in futuro, perché in particolare nel settore di cui mi occupo, che è quello delle onde gravitazionali, la costruzione di un futuro interferometro di terza generazione sarà un progetto piuttosto costoso e questo quindi non potrà essere condotto soltanto dall'accordo di pochi laboratori nazionali, ma richiederà un impegno molto più importante a livello europeo.
Grazie a Giovanni Losurdo, complimenti ancora per la scoperta e in bocca al lupo per il lavoro futuro.
Grazie a voi.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E rientriamo ancora una volta su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e veloce, non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Continuiamo a parlare di scienza e Unione Europea con un occhio particolarmente attento sulla questione dei rifugiati. Lo facciamo con chi? Con la nostra Sabrina. Ciao Sabrina!
Ciao, ciao a tutti! Ciao!
Flusso, hotspot, frontiere, accoglienza, rimpatrio, sono queste le parole chiave usate dai media per parlare del tema migranti. Ma forse è opportuno fare un passo ulteriore.
Eh sì, è vero Andrea, perché di solito sentire questi termini ci fa pensare che accogliere i profughi abbia a che fare soltanto con le operazioni primarie di accomodamento, collocazione in alloggio, assicurazione insomma degli standard minimi di vita per le persone in fuga dalla guerra. Però circoscrivere solo a questo il tema dei migranti e dei rifugiati e dell'accoglienza significherebbe guardare alla realtà con occhi miopi. Perché cosa intendo? Intendo dire che inserire i profughi nella nostra società e renderli indipendenti, aiutandoli a trovare un lavoro, oltre a dargli una casa e un sussidio, sarebbe giusto, oltre che economicamente vantaggioso per gli Stati europei.
Inoltre, per trasformare la gestione di questa emergenza in una vera e propria opportunità di crescita per i paesi d'accoglienza, è indispensabile valorizzare i titoli di studio dei rifugiati, vero?
Esatto, è vero Rossella. Pensate che secondo un'indagine Eurostat del giugno 2015 proprio sull'integrazione dei migranti, in molti paesi dell'Unione Europea la percentuale di stranieri con un titolo di studio è più alta rispetto a quella dei cittadini europei. Per esempio la Polonia riporta un 60% di laureati stranieri contro il 42% dei laureati polacchi. Percentuali simili si registrano anche in Lussemburgo, in Malta, Estonia, Ungheria, ma persino il Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Repubblica Ceca. Insomma, la loro presenza nel nostro sistema lavorativo e di ricerca può rappresentare un'utilissima risorsa.
Ma l'Unione Europea è cosciente di questa risorsa che abbiamo?
Sì, è cosciente e infatti proprio in quest'ottica è stato promosso Science for Refugees, che è un'iniziativa della Commissione Europea per facilitare l'accesso dei migranti, scienziati e ricercatori a posti di lavoro adeguati al loro livello di istruzione. Tramite il portale Euraccess, rifugiati e richiedenti asilo possono entrare in contatto con università e istituti di ricerca i cui criteri di assunzione sono trasparenti e meritocratici. Il portale permette anche di inserire il proprio curriculum e accedere alle proposte degli istituti aderenti al progetto. Secondo le statistiche del sito stesso, lo Stato europeo che offre più opportunità in questo senso è la Francia, seguita dalla Germania, mentre la maggioranza dei candidati rifugiati che finora hanno inviato il loro curriculum provengono da settori scientifici delle scienze biologiche, dell'ingegneria e della chimica.
Beh, sicuramente mi pare che questa iniziativa sia piena di aspetti molto interessanti, ma ci sono anche dei lati oscuri, secondo te delle pecche?
Sì, diciamo che il punto debole di Science for Refugees è quello di essere soltanto un luogo di incontro tra ricercatori e istituti di ricerca, senza però semplificare le procedure di assunzione. Voglio dire che manca un'armonizzazione delle procedure di concessione, ad esempio, dello status di rifugiato e dei permessi di lavoro, per i quali i candidati devono rifarsi comunque alle leggi dello Stato che li ospita.
Va bene, aspetti negativi, però tutto sommato Science for Refugees è un'iniziativa più che meritevole. Ma in Italia attecchirà?
Ecco, infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
Ciao!
Nuova casa, che bella la tua nuova casa. tuoi nuovi orari. Ti chiedi come fanno i panettieri che scondi casa prima dei giornali. I giornali che non leggi più, perché hai trovato un modo per sfondare e per non leggerli anche in digitale. Che belli i tuoi progetti, il tuo sudore, la tua fiducia cieca nel lavoro.
Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzioni di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando i relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente, invece, si chiama Library e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazioni ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace e innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli.
Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insomma, una redazione sempre al lavoro, così insomma ci pare di capire, la nostra redazione di Eurofonica Italia, che ringraziamo per questi contributi che continuano a mandarci. Ma noi proseguiamo molto celermente e andiamo a scoprire che cosa sono le smart cities, città intelligenti.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Molto probabilmente vi sarà capitato di sentir parlare di smart cities. Con questa espressione, che potremmo tradurre in italiano come città intelligenti, ci si riferisce all'insieme di strategie di pianificazione urbanistica volte all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, grazie all'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita. Come capirete, dunque, le smart cities sono un'importante sfida che si rinnova costantemente grazie alle incessanti e continue conquiste tecnologiche. Proprio per questo, le istituzioni comunitarie non potevano restarsene con le mani in mano su questo fronte ed infatti hanno sviluppato alcuni progetti strategici per cercare di rendere le città del vecchio continente sempre più smart. Innanzitutto, la Commissione ha istituito il Partenariato Europeo per l'Innovazione delle Città e delle Comunità Intelligenti, che riunisce città, industrie e cittadini per migliorare la vita urbana attraverso soluzioni integrate più sostenibili. Queste includono una migliore pianificazione, un approccio più partecipativo, una maggiore efficienza energetica, migliori soluzioni per trasporto ed un uso intelligente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per superare gli ostacoli che impediscono alle città di diventare smart. Uno dei campi dove si concentrano le maggiori attenzioni dell'Unione Europea è quello dell'efficienza energetica. L'obiettivo dichiarato è quello di incrementarla del 20% entro il 2020. L'Italia, ad esempio, secondo l'ultimo dato disponibile risalente al 2013, ha migliorato la propria efficienza energetica del 13% rispetto al 1990, nonostante la zavorra costituita dal settore del trasporto merci, quasi esclusivamente su gomma. Ecco perché nel 2013 è nato il progetto PLIC, Planning for Energy Efficient Cities. Nell'ambito di questo programma e grazie alla preziosa collaborazione dell'Università Tecnica di Vienna è stato sviluppato il modello europeo delle Smart Cities, uno per le città di medie dimensioni, fra i 100 e i 500 mila abitanti, ormai giunto alla sua terza versione, l'altro per le città più grandi, da 300 mila ad 1 milione di abitanti. Restano escluse, invece, le metropoli. Questa, tuttavia, è una scelta ben precisa, dovuta al fatto che le città di medie dimensioni hanno maggior bisogno di sviluppare un modello a loro applicabile, innanzitutto perché molto diverse fra loro e perché, inoltre, nonostante spesso debbano affrontare problemi analoghi a quelli delle metropoli, rispetto a queste sono meno attrezzate in termini di massa critica, risorse e capacità di organizzazione. Nel sito www.smartcities.eu sono inoltre disponibili ulteriori strumenti assai utili, come le classifiche delle città europee più smart e il benchmarking, che permette di confrontare le varie città in base ad alcuni criteri, come mobilità, economia ed altri, che contribuiscono a renderle appunto intelligenti. Questo modello consente dunque alle città di puntare sull'identificazione dei loro punti di forza e di debolezza, nonché di individuare le possibilità per migliorare il posizionamento nella graduatoria. Insomma, se siete curiosi di sapere se la vostra città è smart oppure no, fate un salto in internet e troverete ciò che cercate. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica.
Beauty.
siete sempre in onda su Eurofonica, in onda in tutte le radio del circuito Raduni. A noi piace innovarci, cambiare, trasformare e trasformarci. È per questo che partiamo con una nuova rubrica che si chiamerà EU Skills. Un nuovo spazio targato Eurofonica che vi segnalerà tutte le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea. Parleremo di bandi, borse di studio, concorsi ed esperienze all'estero. Per farlo ci ha raggiunto Alice Masoni, grazie per essere qui con noi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono pronta a parlarvi di tutti i bandi e tutte le esperienze all'estero che l'Unione Europea mette a disposizione. E parto con proporvi non uno, non due, ma addirittura ben tre bandi previsti all'interno del programma Horizon 2020, di cui ci ha parlato proprio Caterina all'inizio della puntata. Questi tre bandi scadono il prossimo 8 marzo, quindi per chi fosse interessato io suggerirei di darsi una mossa. E gli ambiti di azione riguardano clima, efficienza delle risorse e materie prime. Nello specifico, le linee di ricerca che potranno essere coperte da questi bandi riguardano invece la lotta e l'adattamento al sistema climatico, la protezione dell'ambiente attraverso una gestione sostenibile di risorse naturali, biodiversità ed ecosistema e l'avvio di una transizione verso un'economia e una società verdi. Inoltre riguardano anche lo sviluppo di un sistema informativo e di monitoraggio dell'ambiente. E attenzione, attenzione, l'Unione Europea finanzierà ben il 100% dei costi relativi a tutte le azioni di ricerca e di innovazione. Quindi, insomma, per chi è all'interno di questo settore potrebbe essere, appunto, questi bandi potrebbero essere molto molto interessanti. Invece, un altro bando che vogliamo proporvi riguarda invece lo sviluppo urbano sostenibile ed è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'obiettivo di questo bando è quello di offrire alle autorità urbane europee spazio e risorse per testare delle nuove idee in relazione a problematiche come possono essere la povertà urbana, l'integrazione di migranti e rifugiati, un tema molto caldo come sappiamo in questo periodo, e anche l'occupazione all'interno dell'economia locale. Potete presentare la propria domanda fino al 31 marzo e il budget totale previsto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è di 80 milioni di euro, con un massimo di 5 milioni di euro per ogni progetto che può essere accettato. Quindi, per le persone che possono essere interessate a questi bandi, ma anche agli altri che l'Unione Europea può finanziare, il consiglio è quello di visitare il sito obiettiveeuropa.it. Invece, se qualcuno fosse alla ricerca di un'avventura all'estero, diciamo anche un po' insolita, uno scambio culturale sulla terapia del suono potrebbe fare proprio al caso di queste persone. Infatti l'associazione Europalmente propone un corso di formazione che si terrà in Romania dal 15 al 22 aprile proprio di quest'anno sul tema della terapia del suono intitolato Drumming Sound Therapy. E questa associazione è alla ricerca di tre partecipanti dall'Italia dai 18 ai 35 anni. Però al corso non parteciperanno soltanto degli italiani, ma parteciperanno ben 29 persone provenienti anche da Romania, dalla Grecia, dalla Turchia, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Lettonia e la Macedonia, ed è richiesta una conoscenza base dell'inglese. Invece chi vorrebbe fare un'esperienza di volontariato internazionale può ad esempio approfittare di un progetto SVE, cioè di servizio di volontario europeo, e quello che vi voglio proporre questa settimana è un progetto di 2 mesi in Turchia con partenza prevista il 1 aprile. Gli obiettivi del progetto, che verrà organizzato dall'associazione no profit Gaziantep Youth Association, e chiedo scusa a tutti i turchi all'ascolto perché sicuramente ho sbagliato la pronuncia del nome dell'associazione, sono quelli di diffondere nei partecipanti tematiche sociali e ambientali, come ad esempio possono essere l'uguaglianza di genere, la xenofobia, ma anche il riciclaggio. Nello specifico, le attività previste dal corso e dal progetto sono l'insegnamento dell'inglese a dei bambini afghani che sono presenti sul territorio, l'animazione all'interno degli ospedali pediatrici di oncologia, incontri nei licei delle città e molto altro. Si possono candidare tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni, ma sappiate che verranno privilegiate le candidature da parte delle ragazze per questioni di parità dei sessi. E per ulteriori informazioni potete andare sul sito www.scambioeuropei.info. E ricordo anche che per quanto riguarda questi due progetti non c'è una scadenza ben precisa, però ovviamente va la regola che chi prima si prenota ovviamente più possibilità di partecipare. Infine voglio segnalarvi la possibilità di fare un'esperienza professionalizzante proprio all'interno di una delle istituzioni dell'Unione Europea, ovvero un tirocinio all'interno del Comitato delle Regioni. Questo tirocinio è offerto a tutti gli studenti laureati che siano in possesso almeno di una laurea triennale, e sappiate che il tirocinio verrà retribuito con circa 1000 euro al mese, quindi insomma cose da non poco conto. E il tirocinio verrà svolto a Bruxelles, proprio all'interno della sede del Comitato delle Regioni, e per partire per lo stage autunnale, che parte il 16 settembre del 2016 e termina il 15 febbraio dell'anno prossimo, il bando per la candidatura scade il 31 marzo. Possono far domanda a tutti i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione o anche degli stati candidati all'adesione, tutti coloro che hanno completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore, che hanno ottenuto il diploma di laurea o che comunque lo otterranno prima del 31 marzo, che è il termine entro il quale si può presentare l'application. È necessario conoscere bene una delle lingue ufficiali dell'UE e in maniera soddisfacente anche una delle lingue di lavoro dell'UE, che al momento sono l'inglese e il francese. E però è anche necessario non aver mai lavorato in un organo, un'istituzione europea, o comunque non aver partecipato a una formazione lavorativa di durata superiore alle 8 settimane, sempre all'interno di un'istituzione e di un organismo europeo. Per saperne di più si può andare sul sito del Comitato delle Regioni, che è www.cor.europa.eu. E io ho terminato per questa settimana.
Bene, appena terminata questa puntata, sono convinto che tutti i nostri ascoltatori che magari vogliono cambiare vita e tornare a fare progetti europei come quello di Eurofonica, sicuramente seguiranno i tuoi consigli. Salutiamo Alice Masoni, che ci ha detto un po' tutte le ultime notizie sui bandi concorsi europei. Grazie!
Ciao, grazie a voi!
Su Eurofonica.
Ben pensiamo anche noi, ogni volta che sentiamo le notizie dal mondo, ogni redattore di Eurofonica ha fatto questa esperienza, quindi è di nuovo il turno di Beatrice Dusi da Verona. Ciao Beatrice!
Ciao, ciao a tutti!
Allora, iniziamo con una notizia molto importante riguardo gli aiuti umanitari.
Sì, esatto, perché la Commissione Europea ha proposto intanto un regolamento per le misure di sostegno finanziario d'emergenza, appunto per operazioni di soccorso umanitario in Europa, e soprattutto ha proposto al Consiglio e al Parlamento Europeo di impiegare 700 milioni di euro per appunto arginare i diversi problemi che ci sono con la situazione dei migranti. Christos Stylianides, appunto il commissario europeo cipriota per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha detto che sarebbe l'occasione, cioè è il momento per agire in modo molto più veloce e in modo molto più mirato. Infatti la Commissione propone di utilizzare questi 600 milioni di euro dal 2016 al 2018, 300 milioni già utilizzabili nel 2016 e soprattutto rivolti verso la Grecia, dove è il momento, insomma, è la situazione più urgente. La situazione appunto dei migranti che abbiamo visto, abbiamo letto, ho letto appunto da l'ANS, dove dice che la Macedonia ha riaperto le frontiere con la Grecia per sole 4 ore, dove appunto sono passate 170 persone provenienti da Siria e Iraq. Nonostante questo, sono circa 10.000 le persone che rimangono bloccate al confine tra i due paesi e quindi la situazione è sempre molto precaria. C'è il malcontento e la rabbia dei migranti che con condizioni ambientali e igienico-sanitarie che sono veramente insostenibili. La portavoce della Commissione appunto dell'Unione Europea, Margaritis Schinais, dice che bisogna agire in conformità alle leggi internazionali, però la situazione appunto che c'è in Grecia e Macedonia dimostra che la sola soluzione è quella europea.
Chi si preoccupa invece sono i ragionieri dello Stato. Sono circa 2,5 miliardi di euro alla ricerca che ha promesso il governo Renzi, vero?
Eh sì, esatto, sì, perché appunto oggi il premier Renzi, dopo essere passato per il centro congressi a Pomenti, ha visitato anche lo Science Park, che è appunto il centro di eccellenza nel campo della ricerca biologico-molecolare, e che ha annunciato il premier Renzi, ha detto che nelle prossime settimane ci saranno investimenti corposi sull'innovazione. E crede che nelle prossime settimane uscirà un piano di circa 2,5 miliardi di euro e segue incoraggiando a non sottovalutare il nostro paese. Anzi, sono situazioni come queste dove il luogo, dove appunto lo Science Park era destinato a rischio chiusura, è stato salvato e riportato in funzione, e quindi sono situazioni appunto come queste a far credere di più nella nostra nazione.
A novembre del 2016 si voterà verrà eletto il presidente degli Stati Uniti d'America. Noi parliamo di Unione Europea, ma insomma si tratta forse dell'uomo più potente della Terra. E quindi vogliamo sapere com'è andato il Big Tuesday negli Stati Uniti, le elezioni delle primarie repubblicane e democratiche.
Sì, esatto. Allora, le elezioni in America sono andate che Hillary Clinton e Donald Trump la stanno facendo da padroni. Infatti finisce proprio a quasi mani vuote la serata di Marco Rubio, che è stato primo solo in Minnesota. Su di lui appunto puntava tutto l'establishment del partito repubblicano, che speravano nel miracolo, però il miracolo non c'è stato. Ora il giovane senatore dovrà aspettare il 15 marzo, dovrà puntare appunto tutto sul 15 marzo nel suo stato, che è appunto il Florida. La sfida in vista appunto alla volata della finale verso la Casa Bianca e quindi sempre più tra l'ex First Lady e il tycoon newyorkese. Ora attualmente la situazione è che Hillary Clinton e Donald Trump hanno 7 stati a testa: Hillary Clinton in Massachusetts, in Virginia, in Georgia, in Alabama, in Tennessee, Arkansas e Texas, mentre poi c'è Bernie Sanders con 4 stati, Ted Cruz con 3 e Marco Rubio appunto solo 1.
Bene, 24 stati più o meno, un po' come le puntate di Eurofonica. Grazie mille Beatrice per averci illuminato sulla situazione del momento nel mondo, grazie.
Grazie a voi, ciao!
già pure tu. Umberto Maria Giardini, il trionfo dei tuoi occhi su Eurofonica.
Come i tuoi occhi, Rossella, che molti non possono vedere, a meno di non accedere in tutte le siti del circuito Raduni alla sezione video. Ma ascoltiamo con le nostre orecchie Sara Penge con la UPIL sull'APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Però prima
vi ricordiamo che la prossima settimana saremo in diretta direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, una grandissima occasione per confrontarci con i nostri colleghi, lo ricordiamo, di Francia, Spagna, Portogallo e Germania.
25esima puntata, molto interessante perché cambieremo veste, quindi state sintonizzati ed ora ascoltate APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Sara Penge.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Nel 1989, su iniziativa del MIUR e di alcuni organismi pubblici e privati, per rispondere alla crescente domanda di informazione sui programmi europei di ricerca, nasce APRE, ossia l'Agenzia per la Promozione di Ricerca Europea. Un'associazione di ricerca no profit che fornisce ai propri associati informazioni, supporto ed assistenza per la partecipazione ai programmi e alle iniziative di collaborazione nazionale ed europee nel campo della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e del trasferimento dei risultati delle ricerche. L'APRE è sede dei punti di contatto nazionale, il National Contact Point, NCP, una struttura riconosciuta dalla Commissione europea che fornisce informazioni e assistenza sui vari aspetti relativi ai programmi UE di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione ed è presente in tutti i 28 Stati membri. Ma chi sono i soci APRE? Sono enti pubblici o privati che condividono la missione istituzionale dell'Agenzia, sono parte attiva e nello stesso tempo beneficiari delle attività svolte da APRE e provengono dal mondo degli enti di ricerca pubblici e privati, università, parchi scientifici, pubbliche amministrazioni, finanza, distretti tecnologici e imprese. Per rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private e promuovere e diffondere la ricerca europea a livello territoriale, APRE dispone di una rete di sportelli che hanno operatività a livello regionale e sono ospitati e gestiti dagli stessi soci. L'APRE ha anche una sede a Bruxelles, una scelta strategica intesa a sostenere in modo più efficace i soci, promuovendo un ampio coinvolgimento nelle politiche e nei programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. Ma chi sostiene e finanzia l'utilissima attività di questa agenzia? Le risorse economiche dell'APRE sono costituite in primo luogo dai contributi versati annualmente dai soci, ma l'agenzia è sostenuta anche dai finanziamenti messi a disposizione nell'ambito di convenzioni e accordi, dai corrispettivi per le prestazioni professionali dell'APRE in riferimento a progetti, studi e iniziative di varia natura svolte su contratto sia dagli organi comunitari che di altri operatori, e infine dai corsi di formazione a pagamento che periodicamente organizza. Per Eurofonica, da Roma, Sara Penge.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.